E allora dico a tutti, agitatevi, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo.
Benvenuti, benvenuti di nuovo qui, Agitatevi Project, a lezione di Gramsci, io sono Chiara, questa è la seconda puntata, immediatamente via i ringraziamenti ufficiali a Virginia, Laura, Luca e Davide, i miei registi, e soprattutto un caloroso saluto al professor Gianmario Anselmi, grazie professore
grazie
di essere
a voi,
qui.
Salve.
A lei oggi compete una delle parti più interessanti e più pop, direi, della figura di Gramsci. Noi siamo Look Up Radio, questi sono gli studi a 16 dell'Istituto Aldini Valeriani Sirani di Bologna e siamo qui a parlare di quello che è l'intellettuale più curioso, più poliedrico, più studiato, più difficile, fra l'altro anche da capire per certi aspetti, non solo del panorama italiano, ma anche del panorama, diciamo, del Novecento, vorrei dire mondiale. Intanto, professor Anselmi, io le faccio subito una presentazione brevissima, perché dopo, essendo lei, fra l'altro, come dire, la mia letteratura di riferimento, che adesso scopro essere finalmente così piacevole anche dal bel suono, Gianmario Anselmi, docente universitario italianista, presidente, prima del presidente Galli, della Fondazione Gramsci Emilia Romagna, diretto per moltissimi anni il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, è soprattutto, direi, uno degli studiosi di Niccolò Machiavelli, altro mito, altra icona pop, bisogna dirlo, della, come dire, della letteratura e della politologia, insomma, italiana e ovviamente mondiale. Io le faccio subito una domanda chiara, netta e precisa. Noi siamo qui a parlare del romanzo popolare, però in realtà dobbiamo parlare prima di tutto di quello che Gramsci intende con, diciamo, questa espressione nazional popolare, meglio nazionale popolare, poi dopo magari trasformatasi in nazional popolare. Lei lo spieghi a me come se fossi una sua studentessa, anche se purtroppo l'età in questo non mi viene in aiuto.
Intanto grazie per l'invito, questo è un concetto chiave e difficile da spiegare in poco tempo, ci proverò. In Gramsci, ed è diventata un'espressione molto comune oggi, nessuno si ricorda più che l'ha sostanzialmente inventata Gramsci, perché l'ha fatta sua per esempio Pippo Baudo. Quando uno pensa al nazional popolare pensa a Sanremo, pensa alle partite di calcio, pensa alla musica pop, non si pensa che è stato un concetto importante di tipo politico e sociologico con cui Gramsci cercava di spiegare che ci sono dei valori in Italia legati alla nazione, alla storia italiana, che possono diventare patrimonio del popolo e non solo di élite. Ovviamente lui viveva in anni, era incarcerato quando teorizzava queste cose dal fascismo, durante l'epoca fascista, quindi incarcerato, e quando parlava di questo parlava del patrimonio culturale legato molto allora alla letteratura, al melodramma, alle forme di comunicazione artistica dell'immaginario che allora circolavano. Lui dice ci sono dei patrimoni che appartengono alla cultura che sono possono diventare popolari anche laddove nascano d'élite o nascano in un contesto colto particolarmente. Lui faceva l'esempio, ma potremmo applicarlo oggi alle canzoni pop o alle serie televisive, come modello di nazional popolare il melodramma, cioè le opere di Giuseppe Verdi, che allora sono dei monumenti della musica classica e però erano cantate anche dalle persone analfabete, erano anche cantate da tutti. Lui dice un'opera di Verdi è nazional popolare, cioè è nazionale perché è un patrimonio di tutti gli italiani e però è riuscita, pur essendo stata creata da un grande musicista, a diventare popolare. Questo poi lo diceva anche dei romanzi popolari del tempo, di cui lui era anche in carcere un accanito lettore.
Un ghiotto lettore.
Concludo dicendo, attenzione, Gramsci era l'opposto dell'intellettuale snob. io trovo insopportabili gli intellettuali snob di oggi come di ieri, che non sanno stare dentro le questioni, i temi, le cose che girano nell'aria. Gramsci osservava tutto. Leggeva allora i romanzi popolari di Caterina Invernizio, di Carolina Invernizio, leggeva Sherlock Holmes e Padre Brown accanto a Machiavelli e a Manzoni. Questo vuol dire essere un vero intellettuale, e non dimentichiamo, era in carcere e in condizioni di carcere duro, quindi non una condizione allegra della sua vita. Però nonostante questo voleva capire, in un momento di sconfitta dei movimenti operai del tempo, come si potesse capire la realtà. E quindi questo voleva dire capire ciò che era nazionale e popolare insieme.
Quindi in realtà, professore, mi faccia capire bene, per una volta tanto un intellettuale, perché poi questo è stato Gramsci, semplicemente faceva quello che era il ruolo dell'intellettuale.
Certo, perché lui, attenzione, era un intellettuale e un dirigente politico, fondatore in Italia del Partito Comunista Italiano, quindi non stiamo parlando di una persona che faceva un solo mestiere, ne faceva tanti, ed era un militante politico che ha pagato col carcere, con la vita, le sue idee. Però non era solo preso, come dire, dal pensiero politico in senso stretto, o meglio, riteneva che occuparsi di politica nelle condizioni dure di allora voleva dire anche occuparsi di immaginario, di cultura, di organizzazione della cultura e del consenso attraverso forme complesse e molteplici. Quindi era un intellettuale che sapeva misurarsi con tutte le questioni che la realtà ponevano, e quindi, ovviamente, essendo dirigente politico di un partito di sinistra e che voleva essere popolare, si poneva il problema di stare in mezzo alla gente e capire cosa pensasse.
Guardi, adesso io intanto le faccio sentire questo brano, questi sono i Beatles con Come Together, e ripartiamo proprio da questo stare in mezzo agli altri.
Together right now over me.
E dopo esserci così dilettati con il 4 di Liverpool, con Come Together dei Beatles, anche questi, come dire, artisti e mediaticamente taluni anche icone del Novecento, io sono ancora qui, sono Chiara, ho accanto a me il professor Gianmario Anselmi, con cui chiacchieravo prima dicendogli appunto che non è assolutamente invecchiato, fra l'altro professore, era identico a 10 anni fa, quando la vedevo nel video alle 4 del mattino per preparare questa puntata, e lei ci stava spiegando con grande semplicità che in fondo ciò che fa un intellettuale e un dirigente politico, qualora lo fosse, è semplicemente, con grande naturalezza, interrogarsi sulla complessità del reale, delle sfide del reale, e stare in mezzo alla gente. O almeno questo faceva Antonio Gramsci, soprattutto in quella Torino, immagino, così agitata come quella del Biennio Rosso, no? In mezzo agli operai, in mezzo a, ecco, forze che si scontravano lì. Ora, io volevo chiederle una cosa molto molto semplice. Ogni volta che uno clicca su Google, su un motore di ricerca, Gramsci, fondamentalmente, diciamo, i trend più frequenti sono Gramsci e il carcere, legato appunto ai quaderni e anche alla sua carcerazione, come dicevamo, ingiusta, e Gramsci e il termine egemonia. Un termine, fra l'altro, veramente desueto, non so se i miei studenti oggi lo userebbero, forse userebbero qualcosa tipo dominio, ecco, che ha un po' un ricordo anche legato a degli aspetti che sono quelli appunto del digitale. E ci spiega chiaramente che cos'era per Gramsci l'egemonia, in particolare l'egemonia culturale, che è un concetto veramente esplosivo quando lo pensa?
Bella domanda. Allora, è un concetto molto interessante e complesso, e quindi cercherò di renderlo chiaro con qualche rischio di semplificazione. Al tempo di Gramsci, come dire, erano nettamente al comando i grandi regimi totalitari. Hitler in Germania, ai tempi in cui Gramsci scriveva i quaderni e parlava di egemonia, Mussolini in Italia e Stalin in Russia. Detto per inciso, Gramsci aveva notizie della degenerazione che stava accadendo in Unione Sovietica, ne era, tra le righe intuiamo che era contrario, e questo gli provocò da parte del Partito Comunista Internazionale un isolamento ulteriore. Quindi questo per dire come lui aveva intuito cose che poi sul totalitarismo, di qualunque colore esso sia, che aveva poi ispirerà le riflessioni di una grande pensatrice come Hannah Arendt. Tutto ciò premesso, Gramsci non voleva che si confondesse totalitarismo con necessità di guida e di leader e di capacità di orientamento del popolo attraverso l'azione dei partiti politici al governo o al comando. I partiti non devono esercitare, una volta al comando, un potere assoluto, neanche i leader naturalmente, ma devono avere però una forza egemonica. Cosa vuol dire egemonia? Dominio può essere, più che dominio, è una capacità di organizzare il consenso intorno al proprio leader in modo che democraticamente si possano comunque indirizzare certe politiche e organizzare la società civile e politica in questo modo. Quindi egemonia vuol dire avere la guida morale, etica e politica, e attraverso questa poter portare a conquiste sempre maggiori la classe operaia e i ceti popolari, perché questo era l'intento di Gramsci. Poi oggi amplieremmo il concetto, però questo era quello. Quindi avere la conquistare col consenso, non con le armi e con la dittatura, le masse popolari e esserne in qualche modo guida attraverso questa forma di egemonia, che vuol dire anche comando, nel senso buono della parola, perché senza guida e senza leadership non esistono le democrazie dirette in senso utopistico, ci vorrà pur qualcuno che guidi, ma questo va fatto non in modo dittatoriale o semplicemente leaderistico, ma con un'organizzazione del consenso che produce egemonia, cioè guida.
Quindi giustamente in questo non soltanto un'analisi, come dire, una chiave interpretativa di quello che poi dopo è stato il presente delle democrazie del Novecento, certo, però anche, come dire, un patrimonio etico e ideologico, perché il consenso non si può chiedere a, certo, chi è a me subalterno, obbliga, vorrei dire, ad un'uguaglianza, ad un accesso alla possibilità non solo di critica, ma anche di semplice palesamento, no, della propria volontà, soprattutto della volontà democratica espressa, immagino, come si figura, attraverso il voto e una scelta anche di appartenenza ideologica. Quindi è tutto un intreccio complesso, no, in un momento in cui fondamentalmente lo scenario internazionale non offriva Gramsci se non, appunto, diciamo, delle degenerazioni di quella che ancora non era una democrazia piena in quasi nessun paese europeo.
Esatto, tenete conto che per i comunisti di quella generazione vista l'esperienza di Lenin in Russia, della rivoluzione russa, l'idea era: prendiamo il comando e col comando portiamo le masse all'emancipazione, cosa che
facciamo,
si è visto
la rivoluzione.
Dopo la rivoluzione russa del 17 si è capito che questo comportava rischi enormi, e c'era un certo disprezzo dei partiti comunisti per la democrazia nel senso borghese tradizionale. Invece Gramsci recupera il concetto di democrazia e dice: noi nella democrazia ci siamo, dobbiamo esserci, specialmente di fronte a fenomeni di tirannie come c'erano allora, Hitler, il fascismo, il nazismo, e dobbiamo riconquistare la democrazia. Nella democrazia conquistare, certo, vincere, no? Noi diremmo oggi le elezioni, ma vincere col consenso, avendo un consenso intorno a noi, non così per un atto autoritario di presa del potere, ma avendo questa cosa. Io, quando ho parlato con miei amici, colleghi sudamericani soprattutto, entusiasmava del pensiero di Gramsci, perché per molti decenni il Sud America è stato stretto, ma potremmo dirlo anche di altri paesi, da un lato dalle dittature militari e dall'altro da guerriglieri armati d'opposizione, quindi non c'era mai spazio per un dibattito democratico. Gramsci invece vuole rivalutare questo spazio dicendo: tu comunista, socialista, progressista, non c'è nessuna volontà superiore che ti dà quel consenso, devi conquistartelo tra la gente, che è una grande lezione di grande democrazia, è una specie di, come dire, rimessa in discussione, rinnovamento del concetto tradizionale di democrazia, che non dimentichiamo, perché a scuola bisognerebbe parlarne molto di più di quanto si faccia, della rivoluzione francese, del grande tradizione illuministica del Settecento.
Infatti, è per questo, professore, che la interrompo per chiederle, ovviamente noi usiamo le parole, la radio è fatta di suoni, ma fondamentalmente di parole, anche se la musica ha un'importanza, certo, non di secondo piano. Le parole possono essere in realtà disgraziatamente talmente evanescenti da essere traslate o svuotate, perché tutto il suo ragionamento si fonda su un insieme di parole che noi sentiamo frequentemente, anzi forse anche troppo: il consenso, il popolo, la volontà popolare, la società civile, no, in Gramsci. Quindi tutte le parole possono essere, possono avere un'accezione. Ora, secondo lei, io temo che questi giorni le parole spesso possano essere anche, come dire, mistificate, questo termine anche qui, tanto siamo in radio, si possono dire anche queste parole del lessico, diciamo, desueto. Che vuol dire, Luca, che è il nostro regista e che ringraziamo, che spesso non è detto che quella parola abbia sempre lo stesso significato e rimandi sempre allo stesso immaginario. Le parole di Gramsci forse spesso in questi ultimi decenni, diciamo, sono state talvolta anche, come dire, semplicisticamente utilizzate, e molti, molti movimenti in Europa in genere usano queste parole che lei ha usato: consenso, volontà popolare, società civile, non sempre nello stesso modo, a seconda ovviamente della base ideologica da cui partono. E secondo lei come avviene intanto il processo di svuotamento del significato poi forse reale di una parola? E ce ne indica, secondo lei, due del lessico, diciamo, gramsciano, che secondo lei sono quelle che in qualche modo sono state più bistrattate dalla comunicazione contemporanea?
Tanto partiamo da una che è abusata veramente in un modo insopportabile: società civile contrapposta alla brutta politica. Società civile tutta bella, società civile è un concetto gramsciano che si ricollega a quello che dicevo prima, e il mondo della politica tutto fatto da brutti, no? Allora, intanto direi agli studenti, a quelli che ci ascoltano, che non si può essere antipolitica, si può essere antipartiti o contro quello che in quel certo contesto storico la politica dimostra, ma senza politica non si esiste. Aristotele aveva detto che l'uomo è un animale politico e lì siamo, non è che siamo cambiati dai tempi di Aristotele a oggi. Tanto il vuoto in politica qualcuno lo riempie, quindi un conto è dire i partiti di oggi non mi danno nessun interesse, quindi io sono contro il modo attuale di far politica.
Non mi rappresentano.
Non mi rappresentano.
Che anche questo è un termine abbastanza...
Esatto. Però la politica non può scomparire, se no diventiamo... Qualcuno che ci comanda e che determina come funzionano gli stati, siano i banchieri, l'economia, no? Sapete che il Belgio è stato più di un anno senza governo.
18 mesi. 18 mesi. Taluni di noi li hanno invidiati, devo dire.
E non hanno avuto nessun problema economico. Vuol dire che il primato della politica è in crisi, vuol dire che... Però la politica esiste. Qualcuno che comanda, che decide, che organizza, c'è. Quindi non possiamo fare questo discorso qualunquistico e insensato. Ancora più insensato è usare in modo maldestro quel termine straordinario che Gramsci aveva coniato, dicendo che proprio i leader di partiti che vogliono rivolgersi alla gente devono valorizzare la società civile. Cosa voleva dire? La società che non necessariamente è fatta dagli apparati di partito e di politica, ma quella che delle professioni, dei mestieri, che si organizza anche con associazioni, con meccanismi propri, che sono il tessuto reale intorno a cui si costruisce il mondo. E quindi questo va valorizzato per far crescere la democrazia. Gramsci lo sa in questo senso, ma non si sognava neanche di contrapporre ciò che è l'organizzazione politica a una società civile. Diceva chi governa un paese deve tener conto della società civile. Però purtroppo la società civile non è fatta solo da santi, da eroi o da persone illuminate, ma è fatta anche da tutti quelli che non sono né santi né eroi. Quindi dobbiamo, oggi invece si parla della società civile come se fosse di per sé un dato positivo. Società civile vuol dire tutto ciò che non è strettamente politico, ma che può avere dentro di sé il bene e il male come ogni realtà. Quindi non si può fare di questo concetto una cosa assolutamente così abusata in senso banale.
In effetti, forse probabilmente la riflessione che magari faremo dopo, professore, è quella per cui ovviamente in una società come quella contemporanea avere tanti like, e anche noi dobbiamo farlo, quindi dobbiamo fare quello certo. Che normalmente si chiama il branding di questa trasmissione, seguiteci in diretta sulla pagina di Look Up Radio e ovviamente scriveteci se volete al nostro, whatsappateci meglio al 342 05 45 180. Come dicevo, forse la discussione che dovremmo in realtà fare è se oggi un leader politico è davvero, come dire, si misura davvero con la complessità che accetta di sfidare o semplicemente mira soltanto al successo. Altro termine che forse Gramsci non utilizzò perché non era in un'epoca come questa, però sarebbe, come dire, un nesso forse su cui riflettere, perché come dice David Bowie, spesso dalla fama si viene perseguitati. e volendo ammettere il mio errore, per cui sono stata seriamente rimproverata dal mio regista Luca Santi, che ringrazio, questo ovviamente era Iggy Pop sodale, vorrei dire, per un breve periodo della loro vita, di David Bowie, che magari ascolteremo dopo, e che fra l'altro, guardi, io e il mio sodale abbiamo scelto di vita e di, come dire, di passioni, abbiamo scelto perché abbiamo trovato una bellissima lettera che Iggy Pop scrive in risposta alle 12 pagine di una fan che gli scrive, insomma, della sua vita, in cui la risposta è molto sintetica: per essere nella vita bisogna aver coraggio, bisogna accettare le sfide dell'esistenza. Sai, una persona bellissima le dice, con una grafia anche abbastanza semplicistica, insomma un po' da bambino, e in qualche modo ci è venuta in mente questa idea delle lettere, della grafia, delle parole, no, che sono importanti anche quando vengono appunto da quelli che per noi sono dei miti o delle icone. E proprio per quello io in realtà ho una domanda che è una domanda, insomma, un po', come dire, vorrei dire quasi pruriginosa, nel senso che noi abbiamo discusso prima, professore, mentre eravamo fuori, della miopia della classe dirigente, io vorrei dire europea, che così ci togliamo da ogni impiccio. La classe politica, soprattutto della sinistra, perché quella magari io ho frequentato più familiarmente, in effetti negli ultimi anni è stata davvero miope in senso appunto elitario, dicevamo, no? Sono un po' snob, sono un po' questo termine anche lì abusato, radical chic, e soprattutto non hanno voluto accettare le sfide della contemporaneità, che sono sfide molto complesse. Una delle sfide della contemporaneità è la comunicazione, e soprattutto la comunicazione digitale. Far finta di non essere in un'epoca che è travolta da questa innovazione, come forse gli uomini ai tempi della ruota o come la rivoluzione a caratteri mobili, insomma, della stampa di Gutenberg, è veramente difficile da ammettere, perché tutto cambia, tutto si sintetizza in 140 caratteri magari di un tweet, e tutto gioco forza deve essere più semplice, ma non per forza banalizzato. Secondo lei Gramsci ripartirebbe da questo punto?
Sicuramente. Quando lui parlava del melodramma, che a quell'epoca era diventato da forma colta a forma popolare di musica, quando parlava di romanzi popolari che gli altri intellettuali, critici letterari non leggevano e lui leggeva, dandone, creando di fatto la prima sociologia della letteratura analizzando questi testi popolari, oggi partirebbe da quello che è popolare e diffuso per capirne il senso, non per usarlo banalmente. Quindi avrebbe il cellulare, seguirebbe le serie televisive popolari o si occuperebbe di musica pop, perché questa è la... Allora, leggere i romanzi di Caroline Invernizio è come oggi vedere una serie trash televisiva, non è che c'è una differenza. Quindi è chiaro che Gramsci sarebbe proprio attento a non, ripeto, per schiacciarsi su questi fenomeni, ma per capirli. E quindi questa è una questione molto rilevante, perché poi c'è la forma della comunicazione che diceva lei. Allora mi rifaccio altri due grandissimi intellettuali che sono vissuti, insomma, contemporaneamente a Gramsci, anzi, anche se uno di questi, Brecht, è sopravvissuto ed è uno dei più grandi drammaturghi. Benjamin e Brecht, due intellettuali marxisti, diciamo in grosso modo contemporanei di Gramsci, ma liberi, che potevano muoversi liberamente, fuori dalla Germania nazista. Poi Benjamin ha una fine tragica, Brecht invece continua la sua storia di drammaturgo, si interrogano sulla radio. Allora il mezzo di comunicazione di massa, ma ancora oggi, lo verifichiamo qua, era la radio, e naturalmente siccome Hitler e Mussolini usavano la radio come amplificatori del loro, per organizzare il consenso,
la fabbrica del consenso,
c'era moltissimi intellettuali di sinistra che attaccavano la radio dicendo: questo è uno strumento quasi del diavolo, no? La radio, siamo ancora qui. Brecht e Benjamin, in un bellissimo scambio di corrispondenza fra di loro, in un dialogo sulla radio, dichiarano che non c'entra nulla lo strumento con l'uso che se ne fa, anzi è un errore grave sottovalutare le potenzialità di quello strumento. Tanto che Brecht poi sfiderà, dopo la guerra, seconda guerra mondiale, le convenzioni, e scriverà dei radiodrammi per dimostrare che lui poteva scrivere dei testi teatrali notevoli usandoli apposta, pensati per la radio. Questo vuol dire non essere snob, vuol dire essere, parliamo di Brecht e Benjamin, che nel Novecento sono stati fra i più grandi intellettuali europei, però che scrivevano cose raffinatissime, anche complesse, però si cimentavano con gli strumenti popolari di allora, senza disdegnarli, addirittura per cercare di portarli a un uso di ampio respiro. Ecco, questo credo Gramsci era in questo fortemente attento, e credo che oggi bisogna tornare a questo, quindi non disdegnare la tecnologia nuova che ci sta sovrastando, sapendo discernere ciò che in quella tecnologia va usato al meglio e quello che è diventato banalizzato, inutile, anche sovrabbondante.
Certo.
Se c'è una cosa, la cosa paradossale, chiudo rapidamente questo piccolo intervento, e oggi è la sovrabbondanza del mezzo. È vero, noi scriviamo messaggi brevi, ma continuiamo a scrivere. Per organizzare una serata con gli amici, una pizzata, ci mandiamo 60 WhatsApp, quando basterebbe, forse sia la verità, la vecchia telefonata a risolvere la partita. Però quindi c'è una scrittura sovrabbondante, spesso scorretta, neanche molto bella, non particolarmente elegante, per cui, come dire, il mezzo può essere corretto, certo, possiamo dare delle indicazioni, ma non possiamo assolutamente ritrarcene come se fosse il demonio. Questo è un dibattito vecchio come il mondo. La scienza progredisce, la tecnologia soprattutto, non dobbiamo esserne schiavi, ma dobbiamo però saperne i fondamentali, se no ci ritiriamo come gli eremiti in una grotta e preghiamo.
E avendola registrata, professore, in questo momento io la userò come auctoritas tutte le volte in cui nelle nostre chat di lavoro, perché ne abbiamo varie appunto all'interno di questa web radio formata da tanti studenti e con tanti programmi, i miei studenti eccederanno negli emoji e appunto nelle risposte. Intanto adesso però mi fai sentire David Bowie. E dopo aver davvero ascoltato lui, il duca, l'uomo che aveva un occhio di un colore e uno di un altro, che è una di quelle cose, guardi anche lì, icone, no? Avevo il suo poster appeso sul soffitto in camera, lo guardavo tutte le sere, e sono ancora qui, io sono Chiara e ho accanto a me il professor Gianmario Anselmi, che vorrei rimanesse sempre, guardi, anzi io farei direttamente le farei un meme, no? Da avere sempre qui con così pillole. Chiacchieravamo appunto della
un maestro Jedi,
anche guardi, allora per quello c'è Davide, perché lui è il patito di fantascienza, io sono quella delle web series di storia. E dicevamo appunto della rivoluzione del digitale. Ora la cosa è per noi veramente importante, perché come dire, la scuola è chiamata, e noi siamo una web radio a scolastica, fra l'altro, quindi senza pubblicità, con una linea editoriale molto chiara, no? E fra l'altro abbastanza libera, e per questo dobbiamo ringraziare il nostro editore, che è contemporaneamente il nostro preside. Ovviamente noi dobbiamo in qualche modo affrontare le nuove sfide del reale. E le nuove sfide del reale passano dai miei studenti e dall'approccio che i miei studenti hanno con i vari device in classe. Lo smartphone, ovviamente, come lei vede, mentre parliamo io uso questo, poi andiamo in diretta su Facebook, poi Luca magari che si appisola ogni tanto, anche se sempre desto, vero Luca? Ci sei?
Ci sono sempre.
Ci sono sempre. Intanto mi ha detto: non ti preoccupare Chiara, non c'è bisogno che tu mi dica nulla, tanto se ho bisogno di qualcosa c'è Wikipedia, lo metto su metà dello schermo e vado. Quindi certo. No, tutto. La scuola deve accettare le sfide, anche qui ci sono degli atteggiamenti in effetti un po' dogmatici, e noi l'altra volta con il presidente Galli abbiamo scoperto che uno dei termini chiave di Gramsci è adogmatismo, cioè non esiste nulla che non possa essere messo in discussione per tutto l'aspetto. Ora, lei è un docente universitario, ha un contatto molto chiaro, molto netto anche con gli studenti. Per esempio, i miei sono piccoli, ma i suoi, quando affrontano Gramsci, se lo affrontano, come lo affrontano?
Ah, questo è un bel problema. Intanto le matricole, cioè quelle che vengono prima all'università, sono contigue come età i vostri studenti degli ultimi anni.
E quindi le richiamate.
Il problema è simile.
Perché
è simile.
Chiacchierano e fanno confusione.
No, beh, non fa. Questo sono un po' più. Però diciamo che la preparazione è simile, non è che da un anno all'altro cambia radicalmente.
Certo.
Quindi sicuramente questo è un tema.
Sono imberbi ancora,
sì,
dell'università.
Purtroppo i testi di politica, di pensatori politici, proprio per il clima culturale che dicevamo prima, sono molto ostici agli studenti, anche universitari, se non hanno proprio scelto di fare storia del pensiero politico. Quindi Gramsci non è molto letto, bisogna riveicolarlo magari con strumenti adeguati, antologie eccetera, per renderlo più accessibile. Ma in generale io mi ricordo, io sono studioso appunto, ricordo a lei, il mio autore preferito è Machiavelli, io mi ricordo fino a 10-15 anni fa, quando spiegavo Machiavelli avevo un uditorio che capiva subito, seguiva, perché la politica era nel loro orizzonte. Oggi, prima di parlare direttamente di Machiavelli, devo, come dire, fare delle prefazioni, per le premesse, non è un autore immediatamente percepibile. Quindi e poi dopo ci si entusiasmano, però ci vuole una preparazione sui fondamentali di politica a cui Machiavelli si lega. Altrettanto bisogna fare con Gramsci, non è un autore che si possa leggere così senza nessun filtro, quindi il ruolo degli insegnanti o dei mediatori, che dir si voglia, è importantissimo, ma anche il ruolo dei media. Qui arriviamo degli strumenti, device, tutti i siti, link, le cose che sono connesse. Perché? Le faccio un esempio molto semplice. Oggi userei questa cosa se dovessi spiegare il primo Novecento ai futuristi. Qual era il mito dei futuristi? Uno dei miti più importanti, Marinetti soprattutto, la simultaneità, che non esisteva a loro tempo. Marinetti doveva fare le cose in successione come tutti. Oggi noi, l'ha appena ricordato parlando del nostro regista, del nostro bravo regista, possiamo simultaneamente, io posso, non ce l'ho qui acceso, ma con un tablet potrei guardare Wikipedia se mi ricordo una cosa, ascolto musica contemporaneamente, poi intanto mi metto d'accordo con gli amici, come diciamo prima, per fare una pizza insieme.
E io e lei ci facciamo un selfie.
E ci facciamo un selfie insieme. Tutto, e beviamo un caffè fra poco anche, quindi, come dire, tutto è connesso, cosa simultaneamente, una cosa che non è mai esistita nel passato. Assistiamo a una rivoluzione epocale, non ci si rende conto, ma questa è epocale. Cioè io ascolto musica, poi questo, che era il sogno di Marinetti, si è realizzato, parlando sempre di una cultura di quell'epoca del Novecento, dentro cui Marinetti ha approdato al fascismo.
Certo.
Gramsci è un'altra cosa, però erano grandi intellettuali di quel tempo. Quindi si è realizzata. Quindi capite che l'enormità di questa questione, però attenzione, anche il rischio, la superficialità. Sì, passare da un punto all'altro senza mai approfondire. Una domanda che io faccio sempre alle matricole appena quando entrano in classe, nell'aula, è dire, dopo un po' di tempo, per scherzare un po', alleggerire il corso, e dico, ma se io vi domandassi in questo momento cosa fa un vostro coetaneo cinese, lo sapete? No. Nessuno sa, anzi se lo domandiamo anche qua in questo momento, nessuno sa esattamente reciprocamente i nostri coetanei cosa stanno facendo. Della Cina siamo bombardati di informazione, ma abbiamo scarsissime conoscenze. Se coloro che ci ascoltano, e come avrebbe fatto Gramsci, andiamo a leggere il milione di Marco Polo, 1300, Marco Polo ci racconta perfettamente cos'era la Cina del suo tempo. Noi sappiamo di più, paradossalmente, uno studente che oggi legge il milione di Marco Polo ne sa più della Cina del suo tempo di quello che ne sa più la Cina di oggi. Vuol dire la letteratura ci aiuta ad andare a fondo, come aveva capito benissimo Gramsci, senza rinnegare gli strumenti popolari che circolavano. Cioè, questa è una cosa importante, quindi io posso avere tutte le informazioni del mondo, ma non mi bastano se poi non uso altri strumenti un po' più raffinati, che posso derivare sempre, io posso leggere un libro anche attraverso un tablet.
Un umanesimo tecnologico.
Esatto, che è quello verso cui si sta andando. Qualcuno, bontà loro, in America, dopo, ci arrivano finalmente, ci sono arrivati, che le humanities, come si dicono in inglese, le scienze umanistiche, sono necessarie in tanti campi. Nella medicina, le medical humanities, la medicina, certo, narrativa, nella legge, law and literature, letteratura e legge, e in quella che diceva lei, la digital humanities. Cioè si sta riscoprendo che il valore umanistico ci aiuta a usare al meglio le tecnologie. Questo è perfettamente un discorso gramsciano. Gramsci in quell'epoca si rivolgeva alle avanguardie culturali, ma anche a quello che era il tessuto tecnologico e di cultura popolare diffusa, per coniugarli al meglio.
Questo. Quindi lei, professore, fondamentalmente oggi mi ha salvato, perché dopo un anno e mezzo di vessazioni, mentre intanto Luca riuscirà a lanciare qualcosa, credo, io non sarò più quella che vede le lingue morte, ma le lingue del futuro.
Don't hold back, I wanna break free, 'cause it's singing through your body, and I'm carried by the sound. Thank you.
Ed eccoci tornati dopo un ottimo caffè che Davide Grasso, il nostro curatore generale e talvolta curatore totale, un po' come dire un traumaturgo, ci ha portato, ma non riesce ad uscire dalla porta, vogliamo dirlo perché è da stamattina che è in diretta. E io sono ancora con il professor Gianmario Anselmi, che ringrazio, anzi torni più spesso perché così io dopo, grazie alla sua simpatia, le mando un sacco di gente nelle facoltà umanistiche, perché qui remo da sola a volte. E noi siamo ancora a Agitatevi Project, a lezione di Gramsci, seconda puntata. Ringraziamo Virginia e Laura che in questo momento rappresentano i giovani volti della Fondazione Gramsci Emilia Romagna, e grazie alle quali e alla quale abbiamo avuto questa possibilità di questa collaborazione radiofonica. Adesso, professore, visto che io sono stanca, la lascio nelle grinfie del mio regista, che fra l'altro è anche speaker, oltre ad essere altissimo, talune dicono bellissimo, e di grande, grande, grande successo. Toh, Luca, che cosa hai voglia di chiedere al prof?
Allora, professore, ho una domanda apparentemente facile, perché non è molto contorta, ma mi pare di aver capito che Gramsci era un tipo che amava osservare. Ok, amava osservare la realtà in tutte le sue forme. Quindi vorrei sapere come poteva usare i social network di questi tempi, quindi Facebook, Twitter, Instagram, come poteva interpretarli.
Dunque, la domanda è molto interessante, che pertiene a come i politici, Gramsci era un intellettuale ma un politico, impegnato in prima fila a far vita politica di partito prima di essere incarcerato, possono usare correttamente questi strumenti, che anche questi, come quelli di cui parlavamo prima, non sono affatto il demonio, sono cose utilissime, interessantissime. Dicevamo che avrebbero fatto l'entusiasmo dei futuristi se oggi potessero usare questi strumenti per collegarsi e stare in contatto. Certamente possono essere un grande strumento di democrazia, usati al meglio, non in modo semplicistico e banale, possono essere un modo per riuscire a comunicare dei pensieri in modo efficace, anche rapido. La rapidità non va né rinnegata, purché non sia banale. Viene sempre citato a questo proposito che la poesia, una delle poesie più belle di Ungaretti, è meno di un tweet, perché si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, e quindi si può essere bravissimi anche in poche parole. Quindi sicuramente Gramsci si sarebbe rapportato in modo non pregiudiziale verso questi strumenti. Qual è stato il difetto che ha portato oggi a abusare, nel senso di, come dire, a volte parlare troppo di cose che non sono essenziali, di creare solo un consenso fittizio a se stessi e non affrontando i problemi che servono? E poi c'è tutto un mondo molto grave, questo sì, che consente maggiormente che in passato la diffusione di notizie false ed errate senza controlli preventivi. Per esempio, io considero gravissimo questa termine, a proposito di mutamenti della lingua, che diceva prima la nostra bellissima DJ,
grazie,
che per esempio, che io trovo intollerabile, post-verità è un eufemismo che vuol dire menzogna.
Anche post-ideologico, posso permettermi, che è molto recente, di questi
post-ideologico
giorni.
Post-ideologico già dice qualcosa, non si sa cosa succederà dopo l'ideologia, ma post-verità è un modo assurdo di giustificare la menzogna. Cioè, posso dire, no, cosa dico post-verità? È una menzogna. Di post-verità, ovvero di menzogne, è piena la rete. Si diffonda, e specialmente in politica, si diffondano volontariamente notizie false su leader, su personaggi, e questo è grave. Questo nei social di oggi è chiaro, che uno spirito critico come Gramsci avrebbe detto una cosa che, per inciso, ma non c'entra niente il parallelo, io non è che sia un particolare fan del Papa, però riconosco il Papa colto giusto, la parola discernimento. Lui l'ha usata a proposito dei romanzi e della narrativa. Ha detto il Papa Francesco nei suoi primi interventi: la letteratura aiuta a fare discernimento nel mondo. Bene, aveva ragione. Allora, la letteratura tanto amata da Gramsci, anche a noi oggi deve servire per fare discernimento, cioè approfondire. Quindi credo che i social siano uno strumento utilissimo, debbano essere accompagnati da qualche altra cosa, devono essere uno strumento per fare discernimento, per discernere il vero dal falso, non per usarli così alla brutta, come capita, senza nessun pensiero dietro. Questo è il più grave di tutti.
Però le fake news di adesso, sì, le notizie false che ci sono, marciano sull'effetto.
Certo.
Ok, nel senso, se io metto una frase ad effetto, un titolo ad effetto, anche perché le fake news hanno solamente il titolo, se si clicca all'interno non c'è nessun contenuto,
certo.
La gente guarda le fake news le condivide, pur essendo false, quindi non si informa, disinformazione, perché fanno effetto, quindi un qualsiasi politico fa una qualsiasi mossa, magari errata.
Certo.
E quindi fa, in questo caso fa effetto. E quindi i politici devono marciare su questo, qualsiasi politico, non dico che deve marciare sulle fake news, ma deve marciare sui post ad effetto.
Certo.
Se io devo fare campagna elettorale, devo parlare di me in un certo modo e con un certo effetto, quindi dire molto un carattere molto ampio, quindi fare promesse che molta gente vuole, magari anche irrealizzabili, o parlare di certi argomenti che magari la gente vuole sentirsi dire e non tabù.
Ha preso perfettamente il problema di cui, adesso senza entrare nella politica politicata di questi giorni, però che è al centro del dibattito di questi ultimi tempi in Italia, ma in realtà in tutti i paesi europei dell'Occidente.
Che bello, prof, lo ripeta per favore, che lo registriamo, perché sa, noi siamo un istituto tecnico professionale e queste discussioni, questi dibattiti piacevoli, ovviamente, no, di alta politica, che vuol dire anche filosofia, no, del pensiero, certo, e certo, studio della storia, ovviamente vengono più semplici se abbiamo della buona musica magari che ci accompagna. Prego, la sua risposta.
Allora, diciamo che questo tipo è assolutamente il problema centrale. Il politico oggi, per riuscire ad avere successo non solo in Italia, basta vedere il caso di Trump negli Stati Uniti, non deve, e qua c'è la differenza però con Gramsci, qui Gramsci sarebbe in gran difficoltà e dovrebbe inventarsi qualcosa di diverso per il discorso politico. Le persone, usiamo questo termine generico, o il popolo, altro termine gramsciano, sì, oggi molto banalizzato, perché popolo è un termine che nasce nell'Ottocento e nella Rivoluzione Francese, ancora prima nel Settecento, con un'accezione generale. Anzi, Marx la considerava un termine generico.
Troppo cos'è? Forse generico. Cioè,
popolo,
dire,
ci siamo dentro, il ricco come il povero, tutti quanti, non c'è una distinzione. Comunque, popolare, cosa succede? Io devo cercare di catturare il consenso per essere eletto in un tempo che scorre veloce, con strumenti veloci. Quindi la complessità, che è tipica di un ragionamento della vecchia tradizione della sinistra, anche di Gramsci, quando effettua queste cose, non è più accettata.
Beh, anche della destra, via, perché destra, molta della destra attuale, devo dire la verità, è veramente lontana anche da un retroterra culturale.
Uno dei più grandi intellettuali italiani era Giovanni Gentile, che era il ministro della cultura di Mussolini e che ha fatto cose importanti dal suo punto di vista. Quindi non
il
è
cardine
che
dell'idealismo, voglio dire, cioè, è la complessità, a quanto pare, che proprio spaventi.
E lo sloganismo, come diceva il nostro
Luca,
regista prima, Luca, è lo sloganismo. Allora, a questo punto, lì sì che c'è il pericolo molto grosso. Perché qui, cioè, questa campagna elettorale, non facciamo nomi se no tocchiamo, ma io non avrei ritegni solo perché sono in una situazione scolastica, se io prometto una cosa praticamente irrealizzabile, come hanno promesso alcuni partiti, senza pormi nessun problema su come sarà risolta e senza nessuna complessità, è chiaro che attiro una gran parte di elettori che sono oggi meno preparati che in passato sul terreno.
Quindi il ruolo della scuola qui torna ad essere gramscianamente, come
esatto,
dire, attuale.
Esatto, il senso del discernimento e della critica, perché sennò perdiamo il senso della critica e qualunque cosa affascinante ci venga proposta, noi ce la beviamo, ma non solo viene in rischio la nostra vita personale, ma
certo,
naturalmente viene a rischio tutto il sistema su cui progettare. E aggiungo una cosa, la semplificazione ci brucia il futuro. Non si può costruire il futuro, lo dico ai giovani, questo io ormai la mia età, il futuro è quello che sarà il giorno per giorno, ma non può un giovane dire io vivo il giorno per giorno. Se lo dico io va bene, ma se lo dice un ragazzo ventenne, ma come? Devi costruire qualcosa. Se io sto sulle semplificazioni non costruisco nulla. L'abitudine alla complessità è faticosa, bisogna imparare che c'è un po' di fatica comunque a muoversi nella vita, non è che tutto è dato così. Per cui diffidare dei politici, chiunque si siano, da qualunque parte vengano, che, non certo come Gramsci, danno la soluzione facile a tutti i problemi, perché poi comunque la delusione sarà cocente ed è questa che trascina poi l'idea della politica così in una dimensione di sfiducia, naturalmente.
La stessa che probabilmente avrà colto lo scrutatore di Samuele Bersani.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina, è come un ateo praticante, seduto in chiesa la domenica, si
si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante, sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà, siccome Calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante con un sapone che non scivola si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, lo fa svenire un po' di sangue.
E mentre in realtà troppo presto è finito questo pezzo di Samuele Bersani, bolognese d'adozione, che probabilmente non solo si è ispirato a Calvino, ma immagino a tante serate, meglio, tante albe post-elezioni, purtroppo anch'io le ho fatte, professore, quando si andava a fare lo scrutatore, non invidio assolutamente quelli che l'hanno fatto quest'anno, dicono che sia stato particolarmente complesso il meccanismo autistico dei bollini. Noi siamo ancora qui, nella seconda puntata di Agitatevi Project, a lezione di Gramsci con il professor Gianmario Anselmi. Siamo ormai quasi alla chiusura, avrei tantissime cose da chiederle, forse l'ultima e poi in qualche modo le lascio libero campo davanti al microfono. In questo famoso dibattito, ma l'ha detto più volte, in cui lei moderava, che è una cosa difficilissima da fare quando si ha un parterre con certi nomi, lei a un certo punto raccontava scherzosamente quanto di Gramsci bisognerebbe conoscere anche gli aspetti, vorrei dire, quelli che possono sembrare meno strutturati e strutturali, dalla passione appunto per la musica, alla passione per la letteratura, il teatro, alla passione per le lingue. Lei raccontava appunto che avrebbe tanto voluto imparare, come dire, l'inglese, migliorare comunque insomma anche la conoscenza delle lingue che aveva e imparare le lingue dell'est, dell'estremo oriente, dell'oriente, insomma di qualcosa che si affacciava al mondo. E ora, noi siamo una scuola multietnica. Abbiamo all'incirca 30 nazionalità qui presenti, quindi tante lingue. Secondo lei quale sarebbe oggi lo scenario politico e culturale verso cui magari Gramsci nutrirebbe più interesse, più curiosità? Oltre che la Cina, mi pare di aver capito che è qualcosa che quando avremo tempo e modo, certo, perché si apre, riusciremo forse anche lì ad entrare meglio.
Allora, intanto oggi abbiamo parlato di alcune terminologie politiche di Gramsci, anche di altri aspetti. Non dimentichiamo che Gramsci, oltre ad essere stato un grande dirigente politico, anche un intellettuale di prima grandezza, tra i maggiori del mondo al suo tempo e anche per oggi noi, era un uomo che ha cominciato, quando era a Torino giovanissimo, a fare cronache e recensioni di spettacoli teatrali. Quindi che amava lo spettacolo, mentre frequentava lezioni di studiosi di prima fama all'università, alla facoltà di lettere dell'Università di Torino. Quindi aveva già una molteplicità di interessi, amava il melodramma e andava ad assistere all'opera quando poteva. Quindi aveva molteplici interessi rivolti alla cultura alta, popolare, quindi era quello che si direbbe un appassionato delle cose culturali anche di tipo popolare. Quindi questa è la cosa che va richiamata e che bisogna ricordare. Per non dimentichiamo che una delle cose più popolari di Gramsci oggi, che si può leggere ancora tranquillamente, guarda caso, sono le lettere dal carcere, sono lettere straordinarie in cui lui dal carcere scrive alla moglie, ai figli idealmente che non può vedere, alla cognata in particolare con cui c'è una relazione molto stretta, e sono bellissime, sono prove di letteratura. Cioè in queste lettere che sono commoventi, quando uno arriva alla fine davvero strappano le lacrime in senso non banale ma in senso vero, la forza di quest'uomo di avere passione, interessi anche nel malato com'era e costretto in un carcere. Eppure queste lettere, quindi c'è anche quest'altro Gramsci, il Gramsci che fa recensioni teatrali, il Gramsci che in carcere scrive delle lettere che sono straordinarie, che sono bellissime, sono delle pagine di letteratura, che ama la scrittura. Quindi diciamo che tutto questo ci consegna l'idea di un intellettuale a tutto tondo, come bisognerebbe essere oggi con tanti strumenti che più abbiamo. Se pensate che lui scriva queste cose in un carcere dove gli misuravano la carta e la matita,
e gli consentivano solo quattro pezzi, cioè poteva avere quattro dei suoi testi di riferimento per volta, no? Con tutta una scrittura
vorrei cristata. Ricordare ai ragazzi come, e anche a noi che usiamo il tablet, il cellulare, abbiamo tutto sotto controllo, che a lui i famosi quaderni del carcere, i mitici quaderni, l'opera più importante, forse fondativa del Novecento moderno, sono state scritte letteralmente su dei quaderni, si chiamano quaderni, erano quadernetti che gli misuravano i carcerieri e lui doveva con la matita e la penna risparmiare spazio, da un lato scriveva una cosa e dall'altro portava avanti altri pensieri, quindi era in condizioni assolutamente, e con questo ha scritto ugualmente un capolavoro, per dire che non conta avere 10 computer davanti se le idee non ci sono, lì non si fa. In più scriveva delle lettere bellissime, quelle poi i figli che non vedeva, le consegnava, sapeva che le avrebbero lette quando lui era morto, quando fossero cresciuti, sono di straordinaria importanza. Quindi credo che bisogna riscoprire questi intellettuali come persone anche con la biografia complessa, piena di vita, di vitalità, ed è impressionante pensare come un uomo carcerato e torturato di fatto,
certo,
perché non aveva nessun sollievo dalle sue malattie molto gravi, per cui poi morirà, era riuscito, Mussolini diceva sempre, bisogna impedire a questo cervello di pensare, questa mente di pensare, perché sapeva che era pericolosa, una mente pericolosa nel senso non del film del serial killer, ma nel senso che avrebbe potuto cambiare il mondo, come poi in parte è riuscito a fare dopo la sua morte. Quindi credo che questo vada riscoperto, e vada riscoperto per tutte le figure importanti, gli scrittori eccetera. Quindi bisogna, credo, lavorare anche in questa direzione, trovare cioè l'umanità, la vita che impregna queste cose. Non sono testi che si legano così, dietro ci sono uomini, passioni, idee, amori. Era un uomo che si innamorava, Gramsci, anche questo bisogna dirlo, lui era innamorato di sua moglie russa, si innamorò probabilmente anche della cognata con la quale ebbe un rapporto molto stretto,
diciamo,
isolati, certo. Lui era in carcere, lei fuori, ma quella che gli fu vicina nell'ultima parte fu la cognata. Parla di ricordi della giovinezza, quindi insomma era un uomo passionale. Ecco, anche la passione va riscoperta, passione nel senso autentico della parola,
della vita, no?
Passione della vita,
pienamente nella propria vita.
Diciamo, immaginario e ragione. Diciamo che ultimamente la ragione qualcuno se l'è un po' dimenticata troppo facilmente e si pensa l'immaginario importante, la passione importante, coniugata con qualche elemento di razionalità. Ecco, di cui parlavamo prima quando parlavamo delle promesse elettorali,
certo,
fallaci, delle fake news, eccetera. Se si esercita la ragione, però la ragione va sempre accompagnata da entusiasmo, da amore, da amori, da passioni, insomma non si può rinunciare a questo, però sapendo che ci sono campi diversi, ecco. Quindi, e Gramsci incarna molto tutti questi aspetti.
Io direi che lei in qualche modo ha chiosato perfettamente. Io mi permetto, visto che appunto abbiamo parlato di multimedialità, intanto di dare appuntamento alla terza puntata, che sarà il 26 marzo, e avremo, sono felicissima, la professoressa Indiveri, che ci verrà a parlare appunto di Gramsci, delle fiabe tradotte da Gramsci, delle fiabe dei fratelli Grimm, e quindi di tutta questa cura e questa attenzione che si ha anche nei confronti dei bambini. Io mi permetto a questo punto di chiudere per una volta tanto io, dicendo che quando ero bambina il primo ricordo di Gramsci che ho è la voce di Sandro Pertini, che dalla televisione raccontava di questo compagno di cella Turi, dicendo che la prima volta che l'aveva visto in giardino gli era sembrato un uomo sì di piccola statura, ma di una testa gigante come quella di Danton. Quello diceva appunto il socialista Pertini della rivoluzione.
Thank you.